Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè, buongiorno a chi non c'è. E al mio amore buongiorno per dirle che lei, che per prima al mattino vedere io vorrei, è un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te.
A tutti un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi puntata speciale, puntata interamente dedicata a Rosario Livatino, il magistrato martire della giustizia, ucciso in odio alla fede dalla mafia siciliana il 21 settembre 1990 e beatificato lo scorso 9 maggio. Come anticipato dunque, la puntata odierna è dedicata a Rosario Livatino. Brevemente ripercorriamo la sua vita. Fu ucciso il 21 settembre 1990 in odio alla fede e per la beatificazione del giovane magistrato è stata scelta la data del 9 maggio, la stessa data in cui Giovanni Paolo II nel 1993 fece visita alla città siciliana e lanciò, come molti di voi ricorderanno, la famosa invettiva contro la mafia. Nessun uomo, disse, può permettersi di uccidere, e chiese, lo fece anche con un accorato appello agli uomini della mafia, di convertirsi, perché disse, un giorno verrà il giudizio di Dio. Nell'udienza al Consiglio Superiore della Magistratura, il 17 giugno del 2014, Papa Francesco definì il giudice Livatino testimone esemplare, giudice leale alle istituzioni, aperto al dialogo, fermo e coraggioso nel difendere la giustizia e la dignità della persona umana. Il giovane magistrato morì per mano di quattro killer della mafia agrigentina. Lungo la statale che ogni mattina Livatino percorreva con la sua utilitaria da Canicattì, dove viveva con i suoi genitori, al tribunale, per recarsi appunto al tribunale di Agrigento. Aveva rifiutato la scorta, sebbene consapevole dei rischi a cui era esposto. Il giudice ragazzino, soprannome con cui è passato alla storia, non voleva che altri padri di famiglia dovessero pagare a causa sua. Venne ucciso solo, colpito alle spalle. Il 22 dicembre 2020 Papa Francesco ha autorizzato la promulgazione del decreto che ne riconosce il martirio in odio alla fede. La motivazione che spinse la mafia agrigentina a eliminare Livatino si legge nel documento che ha annunciato la decisione del Papa. Fu la sua nota addirittura morale per quanto riguarda l'esercizio della giustizia radicata nella fede. Durante il processo penale venne fuori che il capo provinciale di Cosa Nostra, Giuseppe Di Caro, che abitava nello stesso stabile, lo definiva con spregio Sant'Occhio per la sua frequentazione della chiesa. Dai persecutori era ritenuto inavvicinabile, irriducibile a tentativi di corruzione proprio a motivo del suo essere cattolico praticante. Un grande magistrato, ma anche un grande uomo di fede, Ed è proprio l'arcivescovo della città siciliana, il nostro primo ospite, il cardinale Francesco Montenegro. Per me è una grande gioia. Buongiorno, Eminenza.
Buongiorno, un saluto a lei e agli ascoltatori.
Grazie.
Grazie della chiamata.
Grazie per il tempo che ci dedica, Eminenza. Lei ha conosciuto il giudice Livatino e qual è l'eredità spirituale del magistrato siciliano?
No, di conoscere no, perché io sono arrivato ad Agrigento molto dopo del giudice Livatino e senz'altro ha lasciato un segno per la sua integrità, per la sua fede e per la sua umanità, per il suo essere capace di avvicinare tutti. Era un uomo semplice, di poche parole ma di molti gesti, e chi lo avvicinava restava colpito dalle attenzioni che sapeva dare e da come trattava ognuno come uomo da rispettare.
Eminenza, anche il delinquente. Immagino. Eminenza, Livatino, il giudice Livatino diceva che la giustizia deve essere superata dalla carità. Sembra però una contraddizione.
Ma non credo, noi crediamo nel nostro Signore che è giusto ed è amore, perché la giustizia, se non è riempita di carità, potrebbe qualche volta diventare qualcosa di così freddo e di incapace di relazionarsi con gli altri. È nella carità che io posso amministrare la giustizia, perché vedo nell'altro l'uomo e all'uomo dico quello che deve essere il rapporto con gli altri, con se stesso ed eventualmente con Dio. Una giustizia senza carità sarebbe molto fredda, una carità con la giustizia è più completa.
Come leggiamo in Christus Vivit di Papa Francesco, il cuore della Chiesa è pieno di giovani, anche di giovani santi, che hanno dato la loro vita per Cristo, molti di loro fino al martirio. Sono stati preziosi riflessi di Cristo giovane che risplendono per stimolarci e farci uscire dalla sonnolenza. Qual è, Eminenza, l'insegnamento che deriva per le nuove generazioni dall'eroica testimonianza di fede del giudice Rosario Angelo Livatino?
Credo che la prima risposta è che la fede non è per le vecchiette, come tante volte si suol dire. La fede è per chi vuole essere vero uomo, per chi vuole camminare con coraggio, con integrità. La fede è luce dentro. Il Signore ha detto: voi siete sale e siete luce. Chi è coerente col Vangelo è un uomo che cammina sempre dritto, che sa guardare in faccia agli altri uomini, che può avere quella paura di anche Livatino temeva che qualcosa gli succedesse, però ha continuato con coraggio. La paura non è che ferisce un uomo, la paura tante volte diventa stimolo anche a dare di più, a dare il meglio.
Ecco, mi è rimasta impressa l'omelia che lei ha fatto, Eminenza, nella messa a Canicattì per la commemorazione del 25esimo anniversario della morte del giudice, quando disse: la mafia non è solo quella delle stragi, ma è anche quella del silenzio, delle ingiustizie, delle raccomandazioni, delle scorciatoie ai danni dei più deboli. Anche questa mafia, ha detto lei, uccide. La beatificazione del giudice Livatino deve suscitare in noi uno scatto di orgoglio civile e religioso. Dobbiamo chiederci però se davvero abbiamo preso le distanze dalle mentalità mafiose, Eminenza.
Questo è un po' difficile, perché tante volte si respira con l'aria la mafiosità, no? Oggi non si fa niente se non si è raccomandati. Oggi si creano rapporti di dipendenza a tutti i livelli, per cui sono atteggiamenti che un po' alla volta diventano mafiosi, creare dipendenze. Viviamo in una terra dove la mafia c'è, è pesante la sua presenza, ma dove è pesante la povertà. Allora vuol dire che il denaro serve a loro e gli altri diventano gregari che devono aiutare i capitani, mi riferisco alla mafia, a fare la loro corsa. Sai, è terribile che nel meridione, ma ormai è così diffusa che di tutti, si devono creare queste dipendenze e uno sopravvive perché l'altro lo permette. Il latino ha dimostrato che si può vivere come ha fatto lui, senza piegarsi dinanzi a nessuno.
Eminenza, allora io la ringrazio, ci ricordi nelle sue preghiere, è veramente un dono grandissimo che ci ha fatto stamane, a me e a tutti gli ascoltatori.
Grazie a voi,
grazie a tutti. E buona giornata, grazie Eminenza, grazie. Buona giornata.
Giornata di scirocco, fora non si può stare, per fare un po' di fresco, metta finestra a vaneduzza e mi vai a riposare. Caso potenza sciocchi mo pensieri, cuore vola, s'allumera, pigli forma e ti presenti, non posso riposare.
E grazie ancora all'arcivescovo di Agrigento, il cardinale Francesco Montenegro. E dall'attuale arcivescovo passiamo ora all'arcivescovo emerito, Monsignor Carmelo Ferraro, che il 9 maggio del 1993 accolse nella sua bellissima città un grande papa, oggi santo, San Giovanni Paolo II. Grazie, Monsignor Ferraro, di aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi.
Grazie. Monsignore, tutti ricordiamo il grido elevato da Papa Wojtyła nella messa celebrata nella Valle dei Templi, la famosa invettiva contro la mafia. Nessun uomo, disse, può permettersi di uccidere. Chiese con un accorato appello agli uomini della mafia di convertirsi. Prima di raccontarci come andarono le cose, vorrei che lei sottolineasse i suoi tantissimi interventi, diverse volte ha tuonato contro la mafia, tanti sono stati i suoi interventi perché i mafiosi ponessero fine ai tanti omicidi, Monsignor Ferraro.
Sì, perché ogni omicidio era una tragedia intanto umana, il figlio del padre che viene soppresso. Il Papa stesso in quel grido del cuore ha impostato bene il tema quando disse: Dio ha dato un comandamento, tu non uccidere. Poi ha applicato il principio dicendo: non si può calpestare questo diritto santissimo di Dio. Quindi il grido del cuore parte a questo diritto santissimo del padre che vuole che Caino non uccida il fratello. Siccome in quel periodo, da quando io arrivai nel dicembre dell'88, c'erano stati delitti in continuazione, si erano per esempio alleati quelli di una cosca mafiosa che si trovava a Canicattì, a Palma di Montechiaro e a Gela. Allora tutti gli omicidi di Gela li facevano quelli di Canicattì e tutti gli omicidi, i cani cattivi facevano quelli di cera, e c'era una desolazione continua. Per ogni situazione mandavo un messaggio alla comunità cristiana di quel paese, perché davanti a queste tragedie non si poteva restare indifferenti. La Chiesa si porta il comandamento dell'amore fraterno, la Chiesa esiste nel mondo per far gustare come bello voler bene alla maniera di Gesù. Sapranno se siete miei discepoli, se vi amerete come io vi ho amato. E così ho mandato lettere alle comunità parrocchiali, un paesetto di 2000 abitanti, in 2 anni 4 morti ammazzati. E quindi davanti a queste situazioni dicevo di non poter restare tranquilli in silenzio. Per esempio, a questa comunità, episodi di questo genere, dico, sono il segno che la comunità cristiana non è riuscita a farsi riconoscere per quel che famiglia del Padre Celeste, riunita dall'amore che lo Spirito Santo suscita nei cuori. E pertanto, di fronte a queste tragedie consumate profanando con un gesto infamile di versare come Caino il sangue del fratello, si impongono alcuni obblighi morali. Ne cito tre: la decisione di fare festa il lunedì di Pasqua subito dopo l'ultimo delitto del Sabato Santo rivela una alienazione inconcepibile, una coscienza distorta, una comunità abituata alla ferocia. Secondo, il silenzio non è la risposta giusta. Far finta di niente è segno di condivisione e di crudeltà, è indice di una grave omissione. Terzo, la cultura che sta alla base è anti-evangelica, deve essere rifiutata, contestata, condannata. Ecco, dopo tante lettere scritte, poi ho mandato una lettera aperta attraverso i giornali, in nome di Dio fermatevi, e là riprendo tutti i principi più chiari, prima di tutto che tutta origine dal Padre Celeste, che ha inviato il suo figlio, lui ci ha scelto per farci vivere in santità come i suoi figli. E Gesù ci ha insegnato a vivere da fratelli, ci ha dato come distintivo il comandamento dell'amore scambievole, ci ha dato lo spirito dell'amore. Egli ci ha detto: dai frutti conoscerete l'albero. Non può un albero buono dare frutti. E qui prendo il primo argomento, l'onore. Sono uomini di onore, vogliono essere onorati, guai chi non li onora. L'onore molla di molte vostre decisioni, dall'ingresso nella società segreta alle risposte vendicative delle stragi, ha trasformato le vie della nostra città in cimiteri. Con la vostra cultura di violenza e di morte avete infangato e disonorato la vita civile. Le vostre sentenze di morte poggiano sulla teoria perversa del primato della ricchezza, del lusso e della roba. Sostenete il diritto alla vendetta. Somigliare e avere scelto il giorno di Natale, una vendetta esemplare è stata quella di aver scelto il giorno di Natale per uccidere Racalmuto, che presso l'Italia risulta come il paese della ragione. Sostenete il dovere della vendetta come garanzia di onore. E non avete capito che chi di spada perisce, e neppure vi accorgete di vivere sotto l'impero del maligno, come segno sociale di disumanità di fronte al mondo. Tutto il nostro popolo, onesto e laborioso, estraneo ai vostri interessi, ai vostri facili guadagni, viene inesorabilmente coinvolto e perfino criminalizzato. Marcisce il commercio e la democrazia, la gioia di vivere insieme viene spenta. E a questo punto poi comincio a fargli riflettere Certo, questo disastro non può chiamarsi onore, non può farsi.
Certo.
Non può farvi onore.
Quindi sono stati veramente tanti i suoi interventi e credo che abbia anche avuto delle minacce.
Ma da questo capitolo non...
È meglio non aprirlo. Allora...
No, ma le dico che non bisogna parlarne, altrimenti si dà loro importanza.
Sì. Senta, Monsignore, torniamo un po' alla visita di Giovanni Paolo II. In Episcopio c'è stato l'incontro di Papa Wojtyła con i genitori del giudice Rosario Livatino, ma anche con i parenti di un altro giudice ucciso dalla mafia, Canicattì. Lei lo ricorda questo incontro?
È come se non lo ricordo. L'ho preparato perché volevo che arrivasse a queste due famiglie, arrivasse la consolazione del Papa, e quindi li ho invitato apposta, dando due stanze diverse in modo che ogni famiglia potesse usufruire dell'incontro col Papa con grande pace. Ma le dico di più, le dico che stamattina il Papa aveva incontrato i giovani, 15.000 giovani, 10.000 venivano dalla Sicilia, 5.000 erano di Agrigento, e i giovani avevano presentato una scena che ha toccato profondamente il cuore del Papa, che si intendeva di scene di teatro, perché i giovani vestiti con tuniche lunghe, alcune tuniche nere, altre invece i colori dell'arcobaleno, rappresentavano la civiltà della morte e la civiltà della vita. Con la civiltà della morte, queste vestite di nero che portavano una bara, segno della cultura della morte, con i segni di una musica di marce funebre, e poi scomparso questo corteo arrivava il corteo della croce con questi giovani vestiti di arcobaleno che portavano la croce senza il crocifisso, perché il crocifisso era risorto, e cantavano l'alleluia, e questo messaggio evidentemente era sulla scia di ciò che noi da 4 anni a quella parte stavamo facendo, perché abbiamo pubblicato un testo con la LDC, Emergenza Mafia, la comunità presbiterale aveva elaborato una specie di catechismo sul tema della fraternità, ma il prossimo tuo come te stesso, l'amore scambievole. Quindi è tutta la visita del Papa che porta questa impronta. Se lei legge l'omelia fatta dal Papa nella messa, trova le grandi coordinate che è antievangelica, satanica questa cultura. Il Papa lo dice, solo che nell'omelia non si afferra con l'efficacia con cui si è afferrato da parte di tutto il mondo, con quel grido, perché è stato un grido, il Papa è un bel baritono, per cui ha tirato fuori la voce che ha scosso, ha fatto tremare le coscienze.
Un'ultima domanda, io starei ore e ore ad ascoltarla, eccellenza, è un piacere, oggi ci ha fatto questo grandissimo dono della sua testimonianza. L'ultima domanda, la figura limpida e luminosa del giudice Livatino non può che essere di esempio e di sostegno agli uomini che nel nostro tempo e in ogni tempo desiderano vivere con coerenza la propria sequela di Cristo, senza piegarsi alle sirene mafiose, alla corruzione, ai poteri occulti. Cosa dice, secondo lei, il martirio, il suo martirio all'uomo di oggi?
Beh, io devo dire che subito questo problema è diventato il mio problema, perché il mistero della croce descritto da San Paolo era che noi annunziamo Cristo, potenza del Padre, e nella uccisione di questo innocente, debole, fragile e inerme, io mi trovavo la potenza del Padre, per cui già appena si fece una commemorazione nel tribunale, avevo accanto il dottore Borsellino, e ho presentato il mistero pasquale dicendo: questo giorno è venerdì santo, vi posso garantire che ci sarà un altro giorno, il giorno della Pasqua, il risorto renderà questo fratello che è tra noi come una candela spenta, lo porrà su un candelabro per far luce alla storia. Quindi già da subito lo stesso principio me lo sono portato nella celebrazione della messa. Le parole testuali sono state queste: il risorto Signore parteciperà a questo fratello innocente la potenza della sua croce, al venerdì santo seguirà inesorabilmente la Pasqua del Signore. Questo delitto non sarà l'ultima parola. La potenza del Signore crocifisso e risorto porrà su un candelabro di luce questo innocente, fratello umile e silenzioso, discepolo del Signore Gesù. Il mondo guarderà per imparare alla luce del Vangelo che cos'è la giustizia e la purezza di cuore, il rifiuto della pena come vendetta, il recupero dei cosiddetti irrecuperabili. Ecco, quindi questo messaggio l'ho trasmesso, ho sentito il dottor Cardinale che ha ricordato, hanno spento una candela, hanno acceso una fiaccola.
Grazie.
Il tempo è passato, più i ragazzi hanno sentito il fascino di questa figura, è stata la meraviglia del mistero pasquale che si presentava così alla coscienza delle nuove generazioni. E fin da principio perciò io non avevo conosciuto il nostro Arrivatino, ma era venuto da me il parlarciprete di Canicattì, un grande arciprete morto da centenario, arciprete, che mi dice: senta, c'è nel tribunale di Agrigento un magistrato cristiano che vorrebbe un'immagine del crocifisso. Io avevo una pubblicazione con il crocifisso di di Cimabue, e allora gliel'ho fatto tramite il parroco, gli ho fatto pervenire questo, che per me è un segno evidente di come l'ispirazione del Signore della storia era nella vita di Rivatino.
Monsignore,
ho parlato di ciò che avevo per esperienza, anche se indiretta, sperimentato.
Monsignore, io le ripeto ancora una volta, starei ore e ore ad ascoltarla, tanto da raccontarci, e le sue testimonianze sono utili per tutti noi.
Arrivederci.
Grazie, buongiorno Monsignore.
Terra d'amore, non muore più.
E sulle note di questo bellissimo brano di Marcella Bella dal titolo Sicilia Antica, io, cari amici, mi congedo da voi. Vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro una felicissima giornata.
C'è tanto calore e la mia gente.